Siamo allora alla lettera Gimel e poi alla lettera Dalet, sono altri due gruppi di versetti, 8 e 8. Come vi dicevo, c'è questa continua ripetizione dell'elogio, potremmo dire, l'entusiasmo per la legge, per la parola di Dio, per i suoi precetti. Ricordate, ricordo ancora come ogni versetto comincia con la stessa lettera, ma in ogni versetto viene ripetuta una delle 8 parole per definire la Torah, insegnamento di Dio: precetto, decreto, ordine, testimonianza, parola, legge, giudizio, detto. Lo troveremo tutti. Comincia con un grido al Signore: sii benigno con il tuo servo. E quindi comincia a dire cosa vuol dire il Signore sii benigno. Vuol dire il Signore sii paterno, ecco, la benignità è quell'atteggiamento di chi chiude gli occhi anche di fronte alle marachelle, no? Papà vede, fa finta di niente, no? Sa che Dio ci ha fatto con gli occhi, ma anche le palpebre, quindi bisogna usare anche quelle, bisogna riuscire anche a vedere e non vedere, no? Ogni tanto qualcuno che viene a lamentarsi, dice, oh, questo qui ho ascoltato io, e io di solito ripeto, guarda che Dio ci ha fatto due orecchie, non si è domandata mai perché, da uno entra, dall'altra esce, lascia andare, ecco, bisogna, se fermi così, se metti la mano sull'orecchio rimane dentro tutto, lascia entrare, lascia uscire. Ma lui mi ha detto, cose che si dicono in certi momenti, che era meglio star zitti, e perché come sempre ricordate che il silenzio è superiore, la parola è superiore al silenzio solo in 3 casi: quando edifica, quando dà lode a Dio, quando edifica, quando dona la pace. In tutti gli altri casi è meglio tacere, meglio tacere. E dunque, e comunque, ecco, Signore, sii benigno, cioè sii davanti a me come un padre che ascolta, ma che capisce, che comprende la mia fragilità, ecco, la benignità. Ecco. E dice, poi continua, vivrò e custodirò, ancora una volta la parola è shamar, cioè per me vivere, Signore, è prendere la tua parola, ecco qui la prima volta troviamo, vedete, la parola, davar, ricordate che la parola non è la parola chiacchiera, è la parola creatrice, è la parola che produce ciò per cui è stata mandata, quindi non è le nostre chiacchiere, e gli disse tutto è stato fatto, ecco la parola, cioè Signore io so che vivrò proprio per grazie alla tua parola, quindi io custodirò, porterò dentro di me come in uno scrigno questa parola, non me la lascerò rubare, perché come dicevo già nella meditazione precedente, il nemico viene a rubare la parola, perché una volta rubata la parola, lui ci immerge nelle chiacchiere, e le chiacchiere sono quelle dei talk show, non so, questi qui dove ogni tanto capito a casa di qualcuno, sono questi qui che stanno discutendo del nulla, no? Ecco, cioè adesso discutiamo del più e del meno, come facciamo? E tu dici più e dico meno, più, meno, abbiamo parlato del più e del meno, ecco, qualche volta poi è meglio fare così che fare certi discorsi che non dicono nulla, si inseguono fole, e queste che tengono in piedi una trasmissione che dura, che sono dalle 8 a mezzogiorno magari, con lo stupidarium quotidianum, no? Ecco, allora, no Signore, la parola fa che io non la perda, fa che la custodisca, perché il rischio è di perdermi nelle chiacchiere, cioè di perdermi in ciò che è distruttivo, che non costruisce, che non produce nulla. I miei occhi, lo dice, apri i miei occhi e considererò i prodigi della tua legge. Cioè il considerare proprio non è solo il meditare, ma è il guardare tutte le cose che Dio ha fatto, i prodigi che Lui ha compiuto, la bellezza che c'è nella sua Torah, che è il vederli e il metterli in ordine, il collegarli tra di loro. Ecco, questo è Maria che considerava queste cose nel suo cuore, cioè che ricollegava gli eventi leggendoli alla luce di Dio. Quindi più la tua parola, Signore, entra nella mia vita, più io riesco a collegare le cose insieme e a leggerle secondo i tuoi criteri, secondo i tuoi criteri. E poi dice, poi va avanti, dice, chi è quest'uomo che sta parlando? Dice, straniero, io, sulla terra. L'ebraico il sono non c'è, però certamente per chiarirlo è meglio metterlo, però straniero, io, sulla terra. Ed è interessante, in una lingua, cioè la parola che qui viene usata è ger, in ebraico, però uno dice, ma ger, o che chiamalo come vuoi. Però la lingua ebraica è una lingua molto povera, in grosso modo la lingua ebraica antica, poco più di 5.000 vocaboli, potete immaginare una lingua così, pensate alla lingua greca più di 32.000, pensate, non so, alla lingua italiana anche lì, vastissima, no? Eppure una lingua così povera, ci sono ben 4 parole per esprimere lo straniero. Ma perché questo? Ricordate che la lingua nasce sempre da un'esperienza vissuta. Un pescatore avrà tanti termini per spiegare come sono i pesci, no? Mentre un alpinista avrà tanti termini per spiegare la friabilità della roccia, la durezza della roccia, la bellezza, eccetera, no? Un allevatore avrà tanti termini per esprimere, cioè come sempre la lingua si sviluppa dall'uso. La lingua greca è la lingua dei filosofi, e quindi questa precisione millimetrica anche nel verbo, che non solo ti dice il presente, l'imperfetto, ma ti dice anche l'auristo, cioè è quell'azione che è stata fatta, che è passata, ma i cui effetti durano ancora adesso. Capite che è tutta una... E poi dopo il perfetto, poi più che perfetto, cioè per dire, per esprimere le varie azioni con precisione. Quindi le lingue maturano secondo l'uso che se ne fa. Ora, gli ebrei avevano fatto un'esperienza profonda di essere stranieri in Egitto. Abramo, lui stesso è stato straniero in una terra che sarebbe diventata la sua e che Dio gli ha promesso, ma lui l'ha percorsa da straniero. Pensate a Giacobbe, che deve emigrare anche lui a Carran per scappare all'ira del fratello, alla maledizione del padre. Pensiamo a tutti gli altri, cioè in fondo tutte le grandi migrazioni, ma anche le grandi deportazioni. Israele che viene deportato definitivamente per un genocidio dagli assiri, e poi che viene deportato invece come esule invece a Babilonia da Nabucodonosor. Sono due episodi completamente diversi. Uno opera della Siria, 722, l'altro nel 587, ad opera di Nabucodonosor, due imperi diversi, ma gli Assiri erano veramente i più crudeli di tutti, cioè hanno inventato il genocidio, poi Stalin lo perfezionerà, ma gli Assiri sono quelli che l'hanno inventato, cioè prendevano tutto un popolo insieme e lo portavano via, non prigioniero, ma in un altro posto, e dovevano rimanere là, quindi... Immaginate se io deporto gli italiani in Siberia, il popolo italiano non esiste più, perché? Ma perché ti adatti al clima, eccetera, ma la cultura italiana perde la sua specificità. Oppure prendo i francesi, li metto in Centrafrica, capite che cambia tutto. Questi si chiamano genocidio, cioè l'uccidere una cultura. E quindi, allora gli ebrei hanno fatto questa esperienza anche del genocidio, eccetera, no? Allora c'erano almeno, dicevo, 4 parole. C'è la parola zar, che vuol dire lo straniero lontano, cioè se io devo pensare a quelli che abitano in Amazzonia, no? Allora penso, direi zar, è uno straniero lontano. Poi c'è Nocri, che è lo straniero di passaggio. Ricordate quando i 3 visitatori vanno da Abramo, no? Erano degli stranieri di passaggio, erano Nocri, passavano. Poi c'è Ger, quello che abbiamo visto adesso, che vuol dire straniero residente o integrato, sono quelli che sono arrivati, e quindi ger, oppure teshav, erano 2 parole che venivano usate, per dire lo straniero, che però è residente, si è integrato, lavora insieme a te, coltiva i campi, custodisce il tuo gregge anche, questo senso lo straniero. E qui viene usato proprio ger, per dire, signore io sono tuo amico, ma sono ancora uno straniero integrato, cioè non mi sono ancora... Non sono ancora diventato carne della tua carne, cioè io sono un po', sono straniero, ger io sono, sulla terra, dove terra, la parola terra, no? Noi pensiamo la terra, terra rotonda, no? In realtà la parola terra, in ebraico, è la terra promessa, la terra è questo, non esistono altre terre, la terra promessa è la terra, no? E quindi, signore, io questa terra promessa vivo ancora da straniero, non mi sono ancora integrato finalmente, sono qui ma mi è rimasto un cuore da straniero, non puoi rimanere in casa ma col cuore ancora lontano. Ricordate il figlio della parabola del capitolo 15 di Luca, era in casa ma in realtà era come se non ci fosse. Il problema più grave non era di quello che se n'è andato, ma quello che era in casa, per il padre misericordioso, perché quello era lì ma viveva da servo. I verbi che usa sono tutti verbi di servo: ti ho servito, ho lavorato come un servo, no? E poi chiede addirittura: non mi hai dato neanche un capretto. Non so se sapete, ma il capretto era il sacrificio che era permesso allo schiavo. Quando uno doveva andare nel tempio a fare il sacrificio, lo schiavo poteva offrire solo un capretto, non poteva offrire un bue o altro, un capretto, era simbolo della sua condizione di non perfettamente libero. Per cui c'è il fatto che Gesù parli di capretto e non mi ha offerto un vitello, no? Non mi ha offerto che sono una pecora, dice capretto. Vuol dire che Gesù dice, vedete, questo qui è in casa, figlio, a tutti gli effetti, lavora, ma non è lì, vive da straniero, è lì come ger, come testav. Anche io sono straniero della terra promessa, Eretz, la terra promessa, terra si dice Eretz in ebraico, e di per sé vuol dire terra promessa, è l'unico mondo che gli ebrei conoscevano, è la terra che Dio ha promesso, e quindi sono straniero, io questa terra promessa. Signore, non nascondere da me i tuoi precetti. Ancora una volta, mitzvah, precetto, fammeli conoscere, perché vedi, io rischio di perdere la strada. Se tu non mi dai delle segnalazioni precise, io sono capace di perdere la strada. E quindi, se perdo la strada, non arriverò mai alla meta, no? E poi il secondo momento, il secondo quadro, prima, quindi la prima cosa, sì benigno, sono poverino, sono ancora qui, ancora non mi sono ancora completamente integrato nella tua legge, nel tuo amore, sono ancora lì un po', sono dentro ma sono straniero, no? E poi la seconda immagine si è consunta. La mia anima per il desiderio dei tuoi giudizi in ogni tempo. Signore, sono ancora imperfetto, ma che desiderio, ho dentro un sacco di desiderio, di desideri per i tuoi precetti. E vedete anche qui la parola precetto, ancora una volta la parola mitzvah, no? Desidero conoscere tutto, non dei tuoi precetti, desidero dei tuoi giudizi. Cioè di come tu, Signore, vedi le cose, di come tu, Signore, mi permetti di leggere gli eventi in maniera chiara, i tuoi giudizi. Quindi il mishpat. Hai minacciato i superbi, maledetti, che deviano dai tuoi precetti. Ancora una volta la parola precetti, ancora si riprende. Tu li hai minacciati, cioè, notate bene, il maledetti non è che tu li hai maledetti, no? È l'autore del Salmo che dice, i superbi sono veramente maledetti, cioè non possono essere accolti da Dio, perché si credono bastanti a se stessi, perché ritengono di non aver bisogno di nessuno, no? Ricordate che benedetto è colui che viene messo sulle ginocchia di Dio, ricordate che la parola benedizione, la parola berekà, è plurale berekot, c'è dentro la radice della parola ebraica berekè, che vuol dire ginocchia. Non so se ve l'ho già detto, lo ripeto eventualmente per chi non lo sa, quando un bambino nasceva la levatrice prendeva il bambino, lo metteva ai piedi del papà, papà si sedeva sulla sedia patriarcale, la sedia che toccava solo a lui, e lui lo metteva ai piedi e lui poteva fare due gesti: o alzare il piede destro e appoggiarlo sul bambino, per dire, è un gesto per dire abbiamo già troppe bocche da sfamare, vendiamolo come schiavo, oppure lo esponiamo, se qualcuno ne ha bisogno lo prende, oppure poteva fare il secondo gesto, prendere il bambino e metterlo sulle ginocchia. Ecco la benedizione, vuol dire Dio non può mettere sulle ginocchia questa gente perché non ha bisogno di lui. Cioè in fondo il gesto da mettere sulle ginocchia del padre vuol dire, il padre che dice così senza dirlo, il gesto significa questo, qualunque cosa tu farai sarà sempre mio figlio e io sarò sempre tuo padre. Capite che è bello, no? Dire Signore benedicimi, cioè di ripetimi ancora questa parola, prendimi sulle tue ginocchia, fammi fare l'esperienza di essere figlio, capite che? Ci sono davvero delle profondità anche nella lingua che noi abbiamo perso un po' perché ci siamo fidati un po' delle parole ma abbiamo perso il contenuto profondo. Quindi rischiamo di pensare che la benedizione sia che benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. No? Non è questo. Quindi questi sono maledetti, no? Perché deviano dai tuoi precetti. Volgi verso di me, altra scena, no? Si consuma l'anima mia, altra scena, altra immagine, volgi via da me vergogna e disprezzo. Signore, ormai c'è il fatto che io sia povero, infelice, che io sia debole, fragile, spesso mi fa coprire di sguardi di disprezzo, gli altri mi guardano male. Volgi via da me vergogna e disprezzo, perché le tue testimonianze ho osservato. Cioè, Signore, io sono andato considerando le cose belle che tu hai fatto. Non ho dimenticato la storia della salvezza che tu hai costruito per me. Anche se si sono seduti dei principi contro di me e contro di me hanno parlato, il tuo servo medita sui tuoi decreti, altra parola, il decreto, uno degli otto, e che la parola ok. E quindi, Signore, ci sono i nemici, ci saranno sempre nella vita quelli che non mi capiscono, quelli che cercano di prevalere, e quindi addirittura qui si parla di principi, cioè i capi, quelli che contano di più, e principe vuol dire coloro che hanno un ruolo principale. Noi invece abbiamo in mente i principi e i re, no? Quelli con la corona o con altre cose, no? Invece il principe è l'uomo che ha un ruolo principale, no? Potremmo chiamare i nostri deputati vari principi, piuttosto invece di chiamarli ministri è più facile chiamarli principi, perché con lo stipendio che prendono certamente è più lo stipendio da principe che da ministro, che ministro in latino vuol dire servitore, i servitori di solito non sono pagati così comunque. E quindi, Signore, anche se questi, i capi, si sono seduti contro di me e hanno parlato contro di me, il tuo servo medita sui tuoi decreti. Cioè io confronto le cose che tu dici e le metto nella mia vita. Anche le tue testimonianze sono la mia felicità. Di nuovo riprende la parola testimonianza, vedete, qui è questa parte qui, questa Gimel è particolarmente ricca, non solo ripete una volta i termini, ma qualche volta li ripete due volte, come qui. Anche le tue testimonianze sono la mia felicità. Chi sono queste testimonianze? C'è un'immagine. Le testimonianze sono uomini del mio consiglio. Cioè, immagina quest'uomo, immagina di essere uno che ha bisogno di consiglieri, il padre spirituale. No, guarda, il mio padre spirituale sono le tue testimonianze. Cioè, le cose belle che tu hai vissuto, che tu mi hai fatto vivere, la mia storia che tu hai costruito col tuo amore, che è diventata storia di salvezza, guarda, questo mi dà pace, mi dà serenità. Mi dice che tu non mi abbandonerai mai, sono sicuro di te, mi metto nelle tue mani. Quarta parte, quindi siamo alla Dalet, la quarta lettera dell'alfabeto ebraico, e qui anche qui c'è un'altra immagine molto bella, vedete, si susseguono tante immagini, no? Dalla gioia, alla desolazione, la sensazione di non valere nulla. Stavolta c'è prostrata nella polvere la mia anima. Nashfi, cioè napsi, che vuol dire la mia stessa vita, cioè la mia vita, non ho più dentro vita, cioè sono prostrato nella polvere, e viene in mente quello che vi dicevo prima, l'uomo che non ha più fiato, no? Quello che dicevo ieri, questo shefal ruah, cioè quello che ormai è privato addirittura di fiato, beati i poveri di spirito, ecco, quelli che non hanno più neanche il fiato. Ebbene, Signore, io, la mia vita è proprio a terra, sono nella polvere. E allora chiedo al Signore, ravvivami secondo la tua parola. Ricordate, la parola è una parola che dà vita, no? E gli disse, tutto è stato fatto. Allora, Signore, tu sei capace di rimettermi in piedi. Io sono prostrato, la mia vita è KO, ma tu sei capace di mettermi in piedi, di rimettermi in piedi. E poi ancora, le mie vie, comincia così nell'ebraico, non ti ho narrato, ma le mie vie ti ho narrato e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi decreti. Cioè, cosa vuol dire queste vie che hai narrato, le mie vie? Cioè, Signore, la via, ricordate, è la vita, no? Quindi, Signore, io a te ricordo e dico tutte le cose belle che tu mi hai fatto. Anzi, non solo le cose belle, ricordate che nella Bibbia esiste anche il genere letterario della lamentazione, non della lamentela, della lamentazione. La lamentela è quella che facciamo con la vicina di casa. Lo sai cosa è successo? Anche questo, e poi quello, poi quello. E più ti lamenti, e più ti arrabbi dentro e ti incancrenisci. La lamentela invece, la lamentazione è quella che fai con Dio. Signore, come Geremia, lamentazione di Geremia, pensate Giobbe. Cioè, se tu ti lamenti con lui, lui ti allevia la tua fatica. È la lamentazione che diventa sorgente di sollievo. I salmi sono pieni di lamentazioni, sono pieni, perché più mi sfogo con lui, più lui mi aiuta a portare il mio peso. Quando io mi sfogo la mia vicina di casa, lei non mi aiuta a portare, anzi, ne aggiunge di più. Anzi, guarda, c'è anche quell'altra, avanti, su, no? E più, più si chiacchiera, e più la palla di neve scendendo diventa una valanga, no? Perché si ingrossa, no? E se poi sono due o tre, no? Ricordate che c'era un detto medievale che diceva cum conveniunt, Domicilla, Priscilla, non ricordo più l'altra, finiva anche la Imilla, Savilla, Sermonem facium e taboche tabacche tabilla. Cioè, parlano sempre di questo, di quella e di quella. No? Ecco, quando si trova la palla di neve si ingrossa e diventa una valanga che travolge tutto. Tra poco il mondo finisce, no? Capite? Si vede tutto nero. Ecco, invece la lamentazione fa mettere le cose. Quindi, Signore, io ti ho narrato le mie vie, cioè le cose che ho vissuto, tutte le mie esperienze, e tu mi hai risposto. Cioè, non sono uno che rimane lì, mi sono parlato con te, ma tu sei rimasto zitto. No, tu mi hai risposto. Insegnami, anche qui vedete il desiderio, insegnami i tuoi decreti, ancora una volta, vedete, abbiamo già trovato la parola, adesso i decreti, e poi ancora la via dei tuoi ordini, fammi capire, non è fammi capire, ma prima comincia la sottolineatura, è la via dei miei tuoi ordini, fammi capire. Anche qui vedete che non è l'elenco dei tuoi ordini, il libro dei tuoi ordini, ma la via dei tuoi ordini. Fammi capire come posso fare. Non basta che tu mi dia le istruzioni, ho bisogno che tu mi dia la mano. Perché io sono capace di perdermi anche con in mano le istruzioni. Istruzioni per l'uso e poi rischio di far pasticci anche con quello. Signore, dai, guidami, perché io sono davvero specializzato nel, non in pasticceria, ma nel far pasticci, che è un'altra cosa. E poi quindi dice, la via dei tuoi ordini, fammi capire e mediterò sui tuoi prodigi. Quindi, Signore, quando tu mi fai capire in che maniera tu stai guidando, in maniera ordinata, la mia vita, a quel punto capisco che quello che tu fai è un vero prodigio. Cioè, le cose che tu fai sono sempre più belle di quelle che io mi aspettavo. Io ti ho chiesto delle cose e tu non mi hai esaudito, ma sei stato fedele alla tua parola, ricordate, come diceva Thomas Merton. Dio non esaudisce tutte le nostre preghiere, ma è fedele a tutte le sue promesse. È un'altra cosa, no? Perché se esaudisse tutte le mie preghiere io non sarei qui. Non so se avete mai provato a ringraziare il Signore per le preghiere non esaudite. Io lo faccio spesso, perché ho fatto di quelle preghiere che Lui non ha esaudito e sono felice, no? Non sarei qui, non sarei prete se Lui avesse esaudito la mia preghiera quando ero elementare. Mi sono innamorato di una bambina. Ma Signore, fa che la sposi, vedi? Allora se non mi esaudiva non ero qui a parlare con voi. E sono ben contento che non mi ha esaudito, no? E quindi... perché? Ma perché il Signore sa, quindi Signore, tu sai quali sono le cose meravigliose, quindi la via ai tuoi ordini, fammi capire, e mediterò sui tuoi prodigi. E poi va avanti e dice, ha lacrimato la mia anima per la tristezza, la mia anima che è qui, è nafshi, cioè la mia vita, la mia anima vuol dire la mia vita, cioè tutta la mia esistenza. È una resistenza triste, quindi una resistenza di lacrime. Ricordate, no? In questa valle di lacrime, la Salve Regina, no? Che valle di lacrime, ma non una valle di disperazione. Cioè, le lacrime sono il dolore, la fatica, lo stringere i denti, no? Non è disperazione. Mi ricordo il mio organista quando ero sesto, un giorno, lui era sempre un po' sul mezzo negativo, no? E un giorno sapesse anche questo, io ho detto, oh, Angelin, ma Angelo, no, Angelin, guardi, la vita è una valle di lacrime. E lui fa, sì, ma si piange così volentieri, per dire, stiamo qui. Capite? Ecco qui, Signore, c'è la mia anima, ecco, ha lacrimato la mia vita per la tristezza. Sollevami secondo la tua parola, ancora una volta. È sempre una parola di speranza. La parola di Dio non è mai una parola di desolazione. Ricordiamo che è sempre una buona notizia. Quando la parola di Dio non è una buona notizia, vuol dire che l'abbiamo interpretata male. E per cui una parola che ti toglie la pace non viene da Dio. Ricordiamoci, mai. Neanche le prediche di Padre Livio, se ti tolgono la pace, vengono da Dio. Perché tutto ciò che toglie la pace non viene da Dio. Ti deve dare la pace. Si può parlare del diavolo, ma senza mettere terrore. Perché il diavolo è già sconfitto, è già vinto. Gesù l'ha vinto sulla croce, quindi non devi prenderlo troppo sul serio. Cioè, certo, devi rigar dritto, devi stare attento. Devi tenere la chiave della tua porta, come dice il Papa, dentro e non fuori. Perché se lasci la chiave fuori, la chiave del tuo cuore la lasci fuori, lui entra tutti i momenti, tu tieni dietro la chiave, quindi lo chiudi tu, non lasciarlo entrare, però attenzione, che sempre la parola di Dio è una parola di speranza, è una parola che ti allarga il cuore alla vita, quindi è una buona notizia. Quando non è buona notizia, anche se viene spacciata per parola di Dio, è un falsario, è una cosa falsa, non viene da Dio. Quindi sollevami secondo la tua parola. Dalla via della menzogna, anche qui è in posizione preminente nella lingua ebraica, la via della menzogna, quindi quello che temo, tieni lontano da me. Capite che è diverso dire tieni lontano da me la via della menzogna, ma è sottolineare che io temo la via della menzogna. La via della menzogna, tieni lontano da me. Della tua legge, fammi grazia. Cioè fammi conoscere la bellezza di questa legge, fa che io conosca che la tua legge è la tua stessa vita, ancora una volta. La via della fedeltà, di nuovo un'altra via, no? Vedete quante vie, eh? È una città con tante vie, quando noi entriamo nella parola di Dio abbiamo tante vie, la via della menzogna, la via della legge, la via della fedeltà, per dire soltanto alcune di quelle che abbiamo visto, no? La via della fedeltà ho scelto, quindi non è che vi è capitata per caso, l'ho scelta io. Non possiamo pensare che la virtù ti scenda dal cielo come le polpette già pronte, già fritte, tu apri la bocca, viene giù tutto pronto. No, devi metterci la tua parte, tu devi fare il tuo sforzo, tu devi dire: Signore, io ti chiedo l'aiuto, ma ci metto la mia parte, io metto la mia fatica e poi ti chiedo l'aiuto. Quindi la via della fedeltà ho scelto, i tuoi giudizi mi sono proposto, vedete ancora una volta, legge, giudizi, poi abbiamo visto parola, decreti, eccetera. Siamo sempre quelle, potremmo dire, quelle otto parole che si susseguono. Ho aderito alle tue testimonianze, o Yahweh. Cioè ho visto che quello che tu dici è storia di salvezza. Quindi ho deciso di aderire, ho deciso di accogliere questa storia che tu, nella quale mi hai posto e hai trasformato in storia di salvezza. Non confondermi, anche qui. E poi la conclusione è: la via dei tuoi precetti corro, perché dilati il mio cuore. Notiamo bene, io tradurrei così: siccome tu sei capace di dilatare i desideri profondi della mia vita, io sono in grado di correre la via dei tuoi precetti. Cioè sei tu che mi metti dentro, no? Tu dilati il mio cuore, cioè il cuore, ricordate, è volontà, desiderio, tu hai aperto il mio desiderio, l'hai dilatato come un sacco, in modo tale che ci possa mettere tante cose, ricordate Sant'Agostino, no? Che dice: il desiderio è come un sacco. Più tu lo dilati, più Dio ci mette dentro tante cose. Se tu invece non dilati il desiderio, pochi desideri saranno anche poche grazie. Ecco, mi pare che anche questa parte, no, di questo Salmo ci può toccare, tocca certamente la nostra vita, ci mette veramente anche qui in discussione. Penso che sia una parte che possiamo pregare adesso insieme. Sii benevolo col tuo servo, vivrò e osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io badi alle meraviglie della tua legge. Straniero io sono sulla terra, non nascondermi i tuoi comandi. Si consuma la mia anima nel desiderio dei tuoi giudizi in ogni tempo. Minaccia gli orgogliosi che deviano dai tuoi comandi. Spogliami dalla menzogna e del disprezzo, perché ho osservato i tuoi insegnamenti. I potenti siedono e mi calunniano, ma il tuo servo medita i tuoi decreti. I tuoi insegnamenti sono la mia felicità. Sono essi i miei consiglieri. La mia gola aderisce alla polvere. Fammi vivere secondo la tua parola. Ti ho narrato le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi decreti. Fammi capire la via dei tuoi decreti e mediterò le tue meraviglie. Il mio essere è piegato dalla tristezza. Sollevami secondo la tua parola. Tieni lontano da me la mia menzogna. Fammi grazia nella tua legge. Ho scelto la via della fedeltà. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Yahweh, che io non resti confuso. Corro la via dei tuoi comandi, perché tu dilati il mio cuore.